Cari amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui, Radio Alma, brustolando martedì ai microfoni, questa sera con una puntata veramente ricca e intensa. Parliamo di un tema di cui parliamo, abbiamo probabilmente mai parlato in questi anni perché, insomma, è saltato sotto gli occhi di tutti ormai da qualche anno, anche se probabilmente chi sapeva già lo sapeva prima di tutti quanti gli altri. E parlo di un saggio che è stato recentemente pubblicato da Barney Edizioni, quindi libreria solo dallo scorso 6 novembre, e mi riferisco a Venditori di fumo di Giuliano Pavone, con un sottotitolo molto interessante, quello che gli italiani devono sapere sull'Ilva e Taranto. Ora, noi siamo a Bruxelles, sicuramente sappiamo molto bene qual è il tema delle miniere, per esempio. Se guardiamo ad eventi storici, potremmo ricollegare quello che sta accadendo all'Ilva con una serie di problematiche che in questo paese sono state per l'appunto già affrontate. Quando mi è stato proposto di intervistare Giuliano, in realtà un po' dubitavo, un po' perché, come sapete, non abbiamo mai véritablement, come diremmo da queste parti, parlato di questi temi più sociali, e se l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto un po' più di rado. Però quello che mi ha colpito di Giuliano è stato innanzitutto lo stile della sua scrittura giornalistico da un lato, ma anche molto, molto preciso con le metafore. Quindi ha raccontato in realtà la sua storia e ne ho apprezzato, almeno quello che io ho potuto riscontrare, una ricostruzione dettagliata e rigorosa dei fatti, tant'è che è un libro che parte dal principio, quindi non è un libro che si ferma soltanto a un momento finale di un processo, ma parte molto prima, parte dalla storia industriale, sindacale, nonché giudiziaria della siderurgia a Taranto, e si mescola con il contesto stesso della città, che di questi anni è praticamente uno dei punti più importanti, anche probabilmente una protagonista forse scomoda. La città, quella di Taranto, oggi è sospesa tra paure, speranze, fatta di forti contrasti e continui paradossi. Quindi quella che troppo spesso viene rappresentata come una semplice vertenza lavorativa è in realtà una vicenda assai più complessa, in cui ci sono in gioco tante vicende. Quindi vi invito a leggere questo saggio. 265 pagine sembrano tante, eppure scorrono via. Non dico velocemente, ma si legge con. Sì, si legge velocemente perché è una vicenda che per essere compresa ha bisogno di venire raccontata nei fatti e nelle emozioni, nelle cose e soprattutto nelle persone, di cui molto spesso noi ci vendichiamo. E allora, tra un fumo e l'altro, tra una vita che va e un'altra che nasce, perché ci sono dati che Giuliano ha anche raccolto su questa vicenda, mi fermo qui perché Giuliano è un vulcano, è esplosivo, quindi all'intervista, insomma, sono certa, sarà un'intervista molto interessante. Allora, Dani M ci suggerisce un brano musicale e poi ritorniamo per l'appunto con Giuliano Pavone e i suoi venditori di fumo. Restate con noi, Radio Alma, brustolando martedì. Cari amiche e cari amici, eccoci quindi in diretta, ben trovati, e sono in compagnia di Giuliano Pavone, quindi come vi annunciavo prima del suggerimento musicale, autore di Venditori di fumo. Giuliano, benvenuto a Radio Alma, brustolando.
Grazie, grazie dell'invito.
Allora, devo dire la verità, che il tuo saggio, Venditori di fumo, mi ha molto colpito, un po' perché l'argomento. Il caso Ilva, se ne parla e se ne parla tanto, se ne è parlato in un modo piuttosto che in un altro. Invece nel tuo saggio ho trovato comunque un filo conduttore, già che hai deciso di andare proprio alle origini del problema. Però la domanda, scusami, probabilmente te l'avranno chiesta già in tanti, sorge spontanea. Perché questo libro? Da dove è nato il tuo interesse per questo caso?
Dunque, innanzitutto io sono un tarantino, quindi l'interesse nasce spontaneo. Per la verità io mi ero già occupato della vicenda da un altro punto di vista, perché io ho scritto anche dei romanzi. Il mio primo romanzo, che è uscito nel 2010, che si chiama L'eroe dei due mari, che è uscito per Marsilio, pur essendo una commedia, un libro abbastanza leggero, tra l'altro una commedia calcistica, quindi c'era una storia di fantasia in cui si raccontava di un grande calciatore che per strani motivi veniva a giocare nella squadra del Taranto, una cosa abbastanza folle. In realtà parlava anche del contesto ambientale, sociale, economico del Tarantino, ecco, perché questo, alla fine, questo eroe, questo calciatore che arrivava come una manna dal cielo, era una metafora delle due industrializzazioni di Taranto, perché Taranto ha avuto queste due fasi industriali della fine dell'Ottocento, l'arsenale, quindi la marina militare, e poi dagli anni 60 il siderurgico, e in entrambi i casi si è trattata di una, come dire, di una calata dall'alto, di un qualcosa che inizialmente è stato accolto, ripeto, come una manna, come qualcosa di salvifico, che però non è un'espressione del territorio, che poi col tempo ha mostrato la sua parte peggiore. Quindi il tema del risveglio anche dei tarantini, della cittadinanza, che capiscono che devono riprendere in mano il proprio futuro e il proprio destino, e devono farlo in prima persona, senza aspettare che qualcun altro li venga a salvare. Questo era un tema che c'era già nel mio romanzo, appunto, L'eroe dei due mari del 2010, che poi nel 2012 è diventato un fumetto, un graphic novel, dove ancora di più i temi, come dire, l'aspetto del contesto reale in cui la storia di fantasia si svolgeva era accentuato, e quindi ecco, questo era la base. Poi nel luglio 2012 è successo quello che è successo, cioè sequestro da parte della magistratura tarantina dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico Ilva, la più grande fabbrica d'Italia, una delle due acciaierie più grandi d'Europa, e questo ha cambiato un po' le carte in tavola, nel senso che quella che era una tragedia silenziosa che solo i tarantini conoscevano, perché non bucava lo schermo, insomma i media nazionali non ne parlavano, improvvisamente, in seguito a questo fatto anche molto clamoroso, ha assunto altre proporzioni, e quindi un po' tutti i tarantini, buona parte dei tarantini perlomeno, hanno sentito una specie di chiamata alle armi, no? Hanno capito che forse era il momento di fare qualcosa, perché le cose per la prima volta dopo tanto tempo sembravano non poter cambiare, quindi ognuno ha cercato, insomma, di fare quello che gli era più congeniale. Io, essendo un giornalista e uno scrittore, ho pensato che un libro di natura saggistica, insomma un libro inchiesta, potesse avere una certa utilità.
Assolutamente. Tra l'altro il sottotitolo del tuo saggio recita tutto quello che gli italiani devono sapere sul caso Ilva e Taranto. Ovviamente il tuo saggio è stato pubblicato recentemente, quindi perché da qualche mese ormai in libreria. Quindi qual è stata la reazione soprattutto a Taranto? Perché immagino che i temi, così come tu li abbia trattati, abbiano stupito, o probabilmente no, o comunque quali sono state le reazioni che tu hai potuto constatare durante le tue prime presentazioni?
Ma devo dire, io di presentazioni ne ho fatte già parecchie, ne ho fatte più di una ventina. Devo dire che tengo molto al sottotitolo che hai citato prima, in particolare alla prima parte, cioè quello che gli italiani devono sapere sul Ilva e su Taranto. Quindi è un libro che naturalmente è rivolto ai tarantini, è rivolto ai pugliesi, ma è rivolto forse soprattutto agli altri italiani, cioè quelli che forse anche per un modo mediatico di rappresentare la vicenda, un po' superficiale, un po' distorto, eccetera, credo che non abbiano ancora capito molto la portata e l'emblematicità di questo caso, del famoso caso Ilva. Detto questo, per quanto riguarda Taranto, ma le reazioni non sono state di sorpresa, nel senso che in qualche modo, insomma, il mio approccio, che poi è stato quello di riportare la questione ambientale e sanitaria al centro di una questione che invece finora è stata rappresentata quasi esclusivamente come una questione occupazionale ed economica, ecco, questo approccio non è che sia stata un'invenzione mia, in qualche modo è quello che pensano molti tarantini. Però forse non aveva trovato voce finora, proprio perché appunto soprattutto i media nazionali hanno raccontato questa vicenda come una normale, fra molte virgolette, questione occupazionale. Quindi il problema è che ci sono migliaia operai e migliaia di impiegati che rischiano di perdere il posto. E il fatto che questo rischio sia dovuto a un'inchiesta della magistratura determinata da un grave caso di inquinamento e da molte morti e problematiche sanitarie sembra quasi un incidente di percorso, cioè sembra quasi una cosa secondaria, invece secondo me, come dire, è l'aspetto centrale, o perlomeno uno dei due aspetti principali. Quindi il fatto di restituire al dramma sanitario e ambientale di Taranto e a tutte le omissioni, le connivenze, le vigliaccherie che l'hanno determinato, una centralità in questa vicenda che rischia di venire banalizzata come uno dei tanti casi di fabbriche che rischiano di chiudere purtroppo in Italia, ecco, questo ha costituito secondo me un elemento di originalità per quanto riguarda i media, però sicuramente è andata incontro a un sentimento che perlomeno a Taranto è condiviso da molte persone.
C'è una frase nel tuo saggio che mi ha particolarmente colpito, che è una frase vera e credo di capire anche molto sincera. Solo una cosa fa più rabbia della noncuranza con cui un'industria ha devastato ambiente e vite umane a fini di profitto: l'omertà e la connivenza di chi gliel'ha permesso.
Certo, del resto il libro si chiama Venditori di fumo, tra l'altro questa espressione del vendere fumo è tratta in prestito da una conversazione telefonica intercettata fra due membri della famiglia Riva, cioè proprietari dell'Ilva prima che venisse commissariata e poi adesso addirittura nazionalizzata con una nazionalizzazione a tempo. E quindi l'espressione del vendere fumo mi faceva un po' ridere amaro, nel senso che diciamo gli inquinatori davano proprio questa parola fumo, loro che nell'atmosfera ne hanno rilasciato tantissimo, ma il vendere fumo appunto riguarda tutto quello che c'è intorno, la cortina di disinformazione, è veramente una cosa che forse fa ancora più rabbia dell'atto criminoso in sé, perché se vogliamo ci si aspetta da un imprenditore che in qualche modo cerchi di forzare le regole, no? Perché il suo scopo è il massimo profitto, ovviamente questo non lo autorizza a giocare sulla pelle delle persone, ma in qualche modo ci si aspetta, no?
Certo.
Che l'imprenditore magari cerchi qualche scorciatoia, ma naturalmente invece ci si aspetterebbe che chi deve controllare, quindi in primis lo Stato, ma poi anche i mezzi di informazione, ma poi anche i sindacati, ma poi anche la società civile, eccetera, impediscano all'imprenditore di violare delle banali regole direi proprio umane, e invece questo non è successo, quindi questo fa ancora più rabbia, insomma lo Stato non ha controllato, non ha fatto rispettare la legge o addirittura a più riprese ha modificato la legge ad uso e consumo dell'imprenditore.
Ci sono stati più casi insomma istituzionali che si sono conclusi in un certo modo per quello che stiamo definendo caso Ilva, e quindi apprendo non con stupore ma comunque dal tuo saggio che il caso Ilva in realtà non è scoppiato nel luglio del 2012, ma le cose stanno molto diversamente. Allora, siamo a Bruxelles, sei ascoltato da un pubblico che probabilmente ne sa poco oppure sa quello che finora gli è stato raccontato. Allora, brevemente, ci puoi raccontare la tua versione storica su questo caso?
Trattandosi di storie e di dati, la mia versione ma è abbastanza oggettiva, posso avere questa presunzione. L'Ital Sider, quindi il grande stabilimento siderurgico di Taranto, è stato inaugurato negli anni 60 ed è stato fino alla metà degli anni 90 a gestione pubblica, a gestione statale. Tra l'altro questa prima fase della gestione è stata anche quella più nociva, nel senso che quella in cui si è inquinato di più e quella in cui si è pagato un prezzo veramente altissimo, anche se oramai non lo ricorda quasi nessuno, in termini di incidenti sul lavoro e quindi di morti bianche, quelle che all'epoca con un'espressione un po' meno ipocrita di quella attuale, morti bianche, venivano chiamate omicidi bianchi, cioè sono stati davvero centinaia nei primi anni di funzionamento dell'Ital Sider. Poi l'Ital Sider è diventato Ilva, è stato privatizzato negli anni 90 e la famiglia Riva che l'ha acquisito adottato a sua volta dei metodi molto discutibili, e ricordiamo anche il caso della palazzina LAF proprio nel 95, è stato definito il più grande caso di mobbing collettivo in Italia, quindi questo è un po' per capire con chi abbiamo a che fare. Ma la storia giudiziaria e anche i dati sull'inquinamento in realtà hanno una storia molto lunga, cioè i primi processi, le prime condanne risalgono agli anni 80 e poi ancora negli anni 90 e poi negli anni 2000 c'è stata una ci sono stati dei sequestri, quindi alcune batterie della cokeria, quindi alcuni settori produttivi della fabbrica che sono stati chiusi dalla magistratura e poi riaperti in seguito a dei discutibili accordi di programma in cui tutti i vari soggetti istituzionali si mettevano d'accordo e davano dei compiti all'ILVA, e l'ILVA li rispettava così tanto che poi l'anno dopo si faceva un accordo, un nuovo accordo istituzionale con lo stesso contenuto del precedente. Quindi, però ecco, colpisce molti, non solo chi è a Bruxelles, ma anche chi è in Italia, questo fatto, e cioè che è un problema che è emerso in modo conclamato da un punto di vista mediatico solo 2 anni fa, in realtà avesse una storia così lunga, per cui a maggior ragione tutti si chiedono ma come mai si è dovuti arrivare a questo punto.
Esatto, esatto.
La questione esplodesse, e comunque peraltro la questione è molto lontana dall'essere risolta, o meglio a mio parere sta venendo risolta in un senso molto poco edificante, in un senso che garantisce molto poco la salute di Tarantino.
Però allora ho un'altra curiosità. Alla base sei un tarantino, anche se vivi da tanti anni a Milano, quindi dove finisce il tuo ruolo di giornalista e dove inizia quello di Tarantino e viceversa?
Beh, questa è una bella domanda. Io devo dire che non ho millantato obiettività nella stesura di questo testo, cioè non ho avuto la pretesa di essere obiettivo, diciamo in qualche modo ho ammesso la mia parzialità, ma perché trovo che comunque nel momento in cui si tratta un argomento non si riesca, neanche volendolo, a essere imparziali, perché anche solo la scelta dell'indice, questa è una questione molto complessa, per cui è chiaro che in un libro non si può raccontare tutto. Allora già solo lo scegliere cosa raccontare e cosa no implica in qualche modo una certa parzialità, quindi io non mi spaccio per imparziale, ma in qualche modo garantisco e prometto buona fede, nel senso che quello che scrivo è quello che penso e non quello che qualcuno mi paga per pensare, ecco, per cui da questo punto di vista diciamo quello che rivendico è l'onestà intellettuale.
Il che mi sembra essere comunque insomma un elemento importante, anche perché chi scrive comunque, soprattutto chi oggi si occupa di un certo tipo di stampa, penso abbia proprio il dovere di seguire almeno un'etica personale, anche se tu mi dirai che non è sempre così. E allora un'altra domanda.
E diciamo, questi sono i vantaggi di chi fa il giornalista freelance, quindi ha molti padroni, fra virgolette, ma non ne ha nessuno.
Assolutamente. Allora un'altra domanda che mi viene ancora ripercorrendo il tuo saggio, che è un capitolo che tu hai chiamato I buoni e i cattivi. Quindi finora abbiamo parlato degli italiani, no? Di quelli che devono essere informati. Ma allora come sintetizziamo invece quella che è la relazione dei tarantini, quindi dei tuoi concittadini, rispetto a questo problema che, come dicevi tu prima, non è soltanto ambientale, ma anche ha conseguenze anche sulla salute, insomma su tutto ciò che poi significa respirare un certo tipo di fumo, restando col linguaggio che tu hai utilizzato.
Certo, ma diciamo che è molto difficile riassumere le posizioni dei tarantini, gli schieramenti e la consistenza dei vari schieramenti, perché è chiaro non è che tutti la pensano nello stesso modo, perché è vero che ci sono due interessi che confliggono fortemente, no? Che sono il diritto al lavoro e il diritto alla salute, anche se in realtà questo modo di rappresentare la vicenda, che è stato uno dei principali modi in cui la vicenda è stata rappresentata, cioè il dissidio, il equiparabile fra diritto al lavoro e diritto alla salute, secondo me lascia un po' il tempo che trova, perché...
Però i dati ci sono, e tu li citi, insomma, a un certo punto inizi a dare anche i numeri, quindi quei dati ci sono.
Sì, no, i dati ci sono. A che dati ti riferisci?
Beh, quelli sull'inquinamento, insomma, il capitolo...
No, è chiaro che ci sono, ma di questo... Anche se qualcuno ancora, magari anche qualche rappresentante delle nostre istituzioni... adotta ancora teorie negazioniste in questo senso, ma i dati oggettivamente ci sono e quelli non li nega, non li potrebbe negare nessuno. No, dicevo che i tarantini ovviamente sono anche un po' disorientati, hanno posizioni diverse perché soprattutto chi lavora lì, che peraltro non sono solo tarantini, ma è un bacino territoriale, certo, che attraversa almeno 6 o 7 province e 3 regioni, perché all'Ilva di Taranto lavorano pugliesi, salentini, lucani e anche calabresi, e quindi naturalmente il tema della difesa del posto di lavoro in qualche modo va a urtare, no, quelle che sono le esigenze dell'ambiente. Però, per esempio, cosa è successo nell'estate 2012? È successo che si è creato questo strano comitato che si chiama Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, che entrò in scena in modo abbastanza clamoroso, interrompendo a bordo di una Pecar un comizio che i sindacati confederali, con tutti i suoi leader calati, con tutti i loro leader calati da Roma a Taranto, avevano indetto in quella caldissima estate. E questo comitato intanto ha messo i sindacati di fronte alle loro responsabilità. I sindacati non avevano mai fatto uno sciopero negli ultimi anni per questioni ambientali o per questioni lavorative, sembravano stare più dalla parte delle loro controparti, cioè degli imprenditori, che non dalla parte dei lavoratori, con delle questioni anche, diciamo, di sospetta corruzione abbastanza imbarazzanti. E in questo comitato sostanzialmente ha contribuito a sanare questa spaccatura, cioè a dire ai cittadini e ai lavoratori che dovevano stare uniti, che il problema si risolveva insieme, che non stavano da due parti della barricata, da due barricate opposte, come qualcuno voleva fargli credere. E di fatto, per chi conosce la vicenda, è abbastanza chiaro capire che in realtà c'è un modo per tenere insieme salute e lavoro e c'è un modo per perderli entrambi, e purtroppo questo è il modo che sembrano aver assunto i tre governi italiani che si sono susseguiti dal luglio 2012 ad adesso.
E allora noi siamo a Bruxelles, come sai, bruxellando è soprattutto rivolto agli italiani di Bruxelles. La Commissione europea pare stia comunque giocando un ruolo negli ultimi tempi in merito. Una domanda difficile, mi rendo conto, ma tu che cosa oggi, con le informazioni che tu hai raccolto, dopo aver scritto questo tuo saggio, come vedi il futuro per Taranto e ovviamente per il caso Ilva?
Ma guarda, intanto appunto mi fa molto piacere parlare con la radio di Bruxelles e parlare con chi in quella città abita, perché come dicevi tu effettivamente si è creato un legame molto stretto tra alcune associazioni ambientaliste, in particolare tarantine, e la Commissione europea, anche alcuni parlamentari, perché in qualche modo l'Europa rappresenta l'ultima speranza per vedere riconosciuti determinati diritti che il governo evidentemente non ritiene necessario tutelare, e quindi appunto la Commissione europea ha aperto già da lungo tempo una procedura di infrazione nei confronti del governo italiano, proprio perché ha ritenuto che non avesse fatto tutto quanto era necessario per tutelare la salute dei tarantini. E detto questo, il futuro, beh, è molto difficile perché la situazione è molto fluida, però è evidente che ripeto, i governi che si sono susseguiti hanno adottato tutti la stessa linea, e la linea, l'imperativo categorico è quello del mantenere la produzione, della continuità produttiva, costi quel che costi. Addirittura appunto l'ultimo decreto salva Ilva, il settimo decreto legge emanato dai governi italiani dal luglio 2012 adesso, il governo Renzi ha disposto una specie di nazionalizzazione a tempo dell'Ilva in vista di di un risanamento che poi dovrebbe preludere a una vendita a eventuali acquirenti esterni. C'è molto pessimismo su questo, perché questo risanamento non ha le necessarie coperture economiche e soprattutto non si capisce perché un governo, uno Stato che non ha controllato l'impresa privata adesso dovrebbe diventare efficiente proprio nel momento in cui assume i due ruoli, quello di controllore e quello di controllato. Quindi io mi aspetto che nei prossimi anni l'Ilva resti aperta, sebbene le prospettive dell'acciaio e le prospettive in particolare di quello stabilimento, che è uno stabilimento obsoleto, siano tutt'altro che rose. Mi aspetto che l'inquinamento cali un po', ma cali un po' soprattutto per via di un calo della produzione e non tanto per via di misure di risanamento che appunto sono già insufficienti, ma che sicuramente non verranno realizzate del tutto perché non ci sono le coperture economiche. Quindi l'inquinamento calerà un po', l'occupazione calerà un po' oppure calerà tanto, finché poi il mercato non esprimerà l'ultimo giudizio sulla fabbrica e magari la fabbrica prima o poi chiuderà, non perché l'hanno chiusa dei giudici, ma perché sarà il mercato ad emanare quella sentenza. E quindi, nonostante appunto un lieve calo dell'inquinamento, credo, ma non lo credo solo io, sono anche dati dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente Pugliese, l'inquinamento resterà oltre i limiti ritenuti accettabili, quindi rimarrà un inquinamento inaccettabile ancora perlomeno per alcuni anni.
E noi ci auguriamo, come tu scrivi, non darti per vinto, perché chi ha già rinunciato ti ride alle spalle, forse ancora più pazzo di te. Giuliano,
per concludere con un po' di ottimismo, scusa se ti rubo un po' di tempo,
No.
Il positivo di questa vicenda è proprio il risveglio di Tarantini. Tarantino è diventato improvvisamente, anzi non improvvisamente, ma insomma sta diventando gradualmente sempre più una città viva, una città di cittadini attivi, una città che si sta sforzando di trovare un'alternativa economica e anche culturale, direi, a quella che per anni è stata definita monocultura industriale, perché è chiaro che
assolutamente.
Quindi, a prescindere da come finirà questa vicenda, da come finirà il processo, da quanto si riuscirà a ridurre l'inquinamento, questo tipo di vitalità che è assolutamente nuova e che per esempio ha portato Taranto a organizzare dal basso e senza un euro di finanziamento pubblico un concerto del 1° maggio che in soli 2 anni è arrivato a fare concorrenza al concertone di Piazza San Giovanni a Roma. Ecco, questa vitalità non potrà che fare bene alla città, quale che sia il suo futuro, siderurgico o no.
Beh, quindi possiamo dire, anche se è una mera consolazione, spero che tu interpreti le mie parole in questo senso, probabilmente non tutti i mali vengono per nuocere. In conclusione, perché come sai il tempo in radio è tiranno, stai già lavorando a qualcos'altro o per il momento sei soprattutto focalizzato nella promozione di questa tua fatica letteraria?
Ma sì, la promozione sicuramente mi sta portando via molto tempo e ripeto, c'è un calendario di presentazioni abbastanza fitto, però io in realtà ho già finito di scrivere il mio nuovo romanzo e mi sto interrogando invece su quale possa essere la chiave per un nuovo saggio sempre sulla questione ambientale. E magari, ecco, l'idea è proprio quella di allargare il campo dal singolo caso di Taranto ha in realtà una serie di questioni che sono collegate, che hanno un po' a che fare anche proprio con il modello di sviluppo, il modello energetico con cui l'Italia si sta confrontando. Quindi parliamo di Tempa Rossa, che è un investimento petrolifero che investe la Basilicata e la stessa Taranto, parliamo della centrale elettrica di Cerano, quindi di Brindisi, che insieme all'Ilva di Taranto è la fabbrica, diciamo, è lo stabilimento più inquinante d'Italia, quindi noi abbiamo i due stabilimenti più inquinanti d'Italia a 80 km di distanza, entrambi in Puglia. E quindi è tutto un discorso che investe le rinnovabili, che investe i veri interessi che ci sono poi dietro a queste manovre, cioè perché l'Ilva deve essere aperta, perché c'è bisogno di acciaio, o perché magari c'è qualcuno che deve rientrare di esposizioni bancarie e allora si crea una domanda così fasulla di acciaio. d'Italia finanziando grandi opere come possono essere quelle autostradali o quelle dei gasdotti. È un discorso molto ampio, mi rendo conto.
Sì, no, lì poi andremo veramente, insomma, sconfiniamo in tanti ambiti, quindi, però penso che il progetto sia abbastanza ambizioso, quindi innanzitutto buon lavoro, perché poi uno degli elementi di cui non abbiamo parlato, ma sicuramente confermerà, è stata anche la ricerca delle fonti, insomma, il modo attraverso cui ti sei anche informato su questi fatti e misfatti di cui ci hai parlato. Giuliano, allora siamo proprio in conclusione, quindi velocissimamente, vorresti indirizzare un saluto oppure c'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti ancora aggiungere ai nostri amici all'ascolto?
Vorrei invitare tutti davvero a riflettere su questa questione e non, ecco, qui mi spoglio del ruolo di Tarantino. Non si tratta di un problema di salute e di lavoro solo di Taranto, è in qualche modo una metafora dei rapporti fra politica, industria, finanza, mondo delle informazioni, che fatte le dovute, i dovuti adattamenti, può essere applicata a qualsiasi grande questione, qualsiasi grande scandalo italiano dei nostri tempi, dalla guerra dei fuochi, il terremoto dell'Aquila, alla TAV e a tanti altri scandali. Quindi per questo trovo che l'interesse sul caso Ilva debba essere nazionale e non si debba affievolire, e spero che questo libro nel suo piccolo possa contribuire.
E noi ce lo auguriamo, perché insomma il diritto alla buona informazione è sicuramente ancora una delle peculiarità dei nostri stati democratici, nonostante tutto. Giuliano, noi ti ringraziamo, ti auguriamo quindi veramente tutto il meglio per il futuro, perché so che sarai ancora in giro in Puglia e non solo, quindi ricordiamo per i nostri amici all'ascolto, Venditori di Fumo, edito da Barni Edizioni, quindi vanno i nostri saluti a Simone Marchi che ci ha messo in relazione questa sera, e potrete trovare facilmente il saggio, potrete insomma trovarlo anche online. Giuliano, noi ti ringraziamo e chissà, magari a presto, alla prossima fatica letteraria.
Grazie mille a voi, sarebbe molto bello.
A presto.
Ed eccoci arrivati in studio,
Grande George.
Eccoci arrivati in studio, finalmente in diretta, dopo una pausa, una lunga pausa, così invernale. C'è un rimbombo in cuffia, da qualche parte. Ecco,
vai adesso, George.
Adesso va meglio. E dicevo, dopo una pausa invernale, la pausa di Natale che per... per Fiordaliso è stato un po' più lunga del solito, però avete già scoperto, insomma, qualcosa, avete già sentito la nostra voce, sia la mia che quella di Fiordaliso, e sembra che ci stiamo alternando, perché questa volta ci sono io in studio e ci sono, e mi avete probabilmente già sentito la settimana scorsa, perché ho lasciato un'intervista qui in radio. Credo che voi l'abbiate ascoltata, un'intervista ad Andrea Bernardi, che è l'assistente alla regia di questo spettacolo che sta andando in onda ad Amsterdam. Anzi, proprio questa sera c'è la prima, anzi, più che stasera, proprio adesso. Credo che sia cominciata da qualche minuto questa opera ad Amsterdam. Perché mi interessa tanto? Beh, perché ho avuto la fortuna e vorrei condividerla con voi, la fortuna di essere riuscito ad andare ad Amsterdam, ma prima della prima, e quindi sono riuscito a carpire qualche intervista ad alcune persone che lavorano nell'entourage, nel team di questa opera lirica, che ricordo nuovamente Il viaggio a Reims di Rossini. E sono molto curioso di vedere quali saranno le critiche di domani. Scusate un attimo, perché abbiamo forse qualche problema in regia. ho registrato le interviste, ma forse le interviste fanno segni negativi di là dell'acquario, quindi non so che cosa sta succedendo. Magari invece funziona. Ecco, sì, finalmente abbiamo il pollice verso l'alto e non il pollice verso, e basta. E quindi meno male, abbiamo le interviste in linea, quindi potremmo farvele sentire. È stata un'esperienza incredibile. Io consiglio a tutti voi, se avete la fortuna, se avete la possibilità di andare a vedere un'opera lirica, beh, sicuramente l'avete, nel senso che potete andare a vedere, ma se avete la possibilità di vedere il dietro le quinte di un'opera lirica, il lavoro è immenso. C'è un immenso lavoro, una preparazione che è lunghissima, perché ogni opera lirica è uno spettacolo a sé, ogni nuova produzione è uno spettacolo a sé e coinvolge un sacco di persone, ma non solo un sacco di persone, coinvolge un sacco di menti, un sacco di fantasia. Un'opera lirica comincia con l'idea di fare, facciamo questa produzione, e da lì parte una grande macchina che si arresta, si ferma solo il giorno della prima, perché fino a qualche istante prima della prima ci sono sempre piccoli cambiamenti, ovviamente diminuiscono questi cambiamenti con il passare del tempo, nel senso che all'inizio si impianta, poi si modifica, poi si così si perfeziona, e il perfezionamento, vuoi dei costumi, vuoi delle luci, vuoi della tecnica, vuoi dei colori, vuoi di alcune cose meccaniche, perché ce ne sono a volte anche parecchie, avviene questo perfezionamento, avviene fino all'ultimo istante. E devo dire che sono stato molto, molto contento di aver avuto la fortuna di vedere questa costruzione, almeno non dall'inizio, ma verso la parte finale. Beh, ma ancora in costruzione.
Beh, Giorgio, non solo hai pescato bene, ma hai avuto modo anche di vedere, insomma, toccare con mano, come si suol dire, no?
Ho toccato con mano, sì, ho toccato con mano quest'opera, che ovviamente ho visto in anteprima, avendo visto le prove, che devo dire devo trovare un aggettivo, perché sì, l'altra volta Andrea diceva, verità mi pare che dicesse tre cose sul regista, diceva verità, fantasia, poi ne diceva un'altra. Mm-hmm. Verità, fantasia e sorpresa, ecco. Credo che questa sia veramente la sintesi più azzeccata che ho sentito finora su questo spettacolo, cioè verità, fantasia e sorpresa, perché ci sono tutte e tre, cioè la verità, nel senso che quello che sta succedendo ha a che fare con il vero, mm-hmm, ovviamente il vero del palcoscenico, ma è molto legata alla verità. Fantasia, perché un'idea del genere è incredibile, insomma, questa, a mio modestissimo avviso, proprio dal punto di vista registico, è veramente un'idea geniale. E la sorpresa, perché la sorpresa di tutto lo spettacolo avviene alla fine. Alla fine dello spettacolo c'è veramente una sorpresa, un colpo di scena incredibile, che dà veramente il senso, un colpo di scena che riveste di sé tutto lo spettacolo, quindi uno riesce a stare incollato, perché si rimane incollati sulla sedia a guardare ciò che succede, ad ascoltare. Sono veramente due cose che vanno insieme questa volta. Non si riesce a staccare le orecchie, perché il cast è di tutto rispetto, i cantanti di tutto rispetto, fra tutti Carmen Giannattasio, che molti di voi conosceranno già, perché insomma è un nome di tutto rispetto. E oltre a Carmen Giannattasio sono anche altri cantanti, però ben 17 solisti in quest'opera, forse una delle opere con più solisti in assoluto. E il difficile è che quest'opera non ha una storia dietro di sé, non c'è una vera storia, una trama, per cui insomma, la donzella che va, cerca marito, il marito non c'è, si trova, c'è, no, non c'è una storia dietro. La storia è in poche parole, così non me ne vogliono i cultori della materia, ma in poche parole si tratta di persone che stanno in un hotel e che devono recarsi a Reims per le vacanze, ma purtroppo sono bloccati in questo hotel. Le carrozze non ci sono, i cavalli non ne ho trovati, poi ci sono le carrozze, una si è rotta, poi un'altra invece è stata occupata, quindi non sono state prese tutte, non si possono muovere, insomma alla fine rimangono bloccati in questo hotel, finché poi finalmente alla fine si viene a sapere che Carlo X sarà incoronato in Francia, re di Francia, e quindi devono spostarsi tutti a Parigi, e a quel punto finisce l'opera. Però la cosa interessante è quello che succede così all'interno dell'hotel, ma sono tutti episodi piccoli, se vuoi dire, se vogliamo marginali, insomma c'è quello che ha problemi con le scarpe, con le sue vestire, c'è ovviamente un fraseggio d'amore con qualcuno, ma niente di particolare, non una vera trama. Quindi trovare un'idea che mettesse assieme tutte queste scene, lasciatemelo dire, queste piccole scene, se si vuole sparpagliate, beh, l'idea secondo me è stata trovata, è azzeccatissima ed è veramente corrispondente, di nuovo prendo sostantivo di Andrea Bernard, corrispondente a verità, e nella sorpresa c'è anche la verità. Questo Giorgio, è veramente incredibile.
A proposito di sorprese, tu hai detto di avere delle sorprese questa sera per noi, no?
Come no, io ho delle sorprese, però non potevo non fare questa premessa, certo, perché era una premessa essenziale, perché veramente sono stati alcuni giorni estremamente piacevoli, e ovviamente essendo io uno dei conduttori di Bruxellando non potevo non approfittarne per cercare di fare le interviste. Certo non ho raggiunto il regista, che ricordo un giovane regista ma estremamente famoso, ricercatissimo, che si chiama Damiano Micheletto, e che in effetti sentirete nell'intervista, anzi sono due interviste. Molto spesso si parla di Damiano, non si dice regista, non si dice un cognome, si parla di Damiano, quindi in un'atmosfera assolutamente, come posso dire, familiare. E sono riuscito a beccare, anche questo termine mi piace, beccare, perché è proprio il termine esatto, a due persone a cui tengo particolarmente, che mi sono particolarmente piaciute, e la prima è Alessandro Carletti. E sentirete fra un istante come l'ho trovato e che cosa è successo.
Ecco qui una grande sorpresa, come al solito abbiamo approfittato e stiamo approfittando assolutamente del viaggio a Reims, e abbiamo qui con noi una cosa molto rara, abbiamo con noi il tecnico delle luci, l'esperto delle luci, io non so neanche come chiamarlo, però vi si introdurrà lui stesso e dirà qual è esattamente la sua funzione, essendo io un esperto d'opera. Qui con me, davanti a me, ho Alessandro Carletti. Alessandro, qual è il tuo lavoro?
L'imbarazzo di un'intervista a tradimento.
Questo è tipico di Bruxellando, noi facciamo sempre interviste a tradimento perché sono quelle vere, quelle che ricerchiamo. E quindi qual è il ruolo che tu hai?
Il ruolo è quello un po' di Malta, di quello di unire più linguaggi, il linguaggio musicale, il linguaggio di Damiano soprattutto, linguaggio di Paolo e il linguaggio di Carlo, quindi un po' ad unirli, no? Di amalgamarli nell'insieme dello spettacolo, diciamo che è l'ultima nota delle discipline di palcoscenico, se vuoi.
Ah, bellissimo. Questo quindi unisci costumi, di fatto la luce è quella che mette insieme il
tutto, sì, può avere supporto drammaturgico, può avere supporto musicale, può essere supporto di scena o anche del costume, no? Quindi unisce tanti linguaggi insieme, un po' un piatto fusion di ultima tendenza, insomma. Un po'
questo. E in questa, visto che stiamo andando in onda proprio mentre adesso vai da Giarense, quindi so che non hai tempo, abbiamo ancora 2 minuti, ma qual è stata la difficoltà particolare di questo spettacolo?
Beh, le letture di Damiano sono sempre molto ed estremamente profonde e articolate, no? Nel suo grande disegno, quindi riuscire prima di tutto a cogliere i significati di Damiano e poi riuscire ad essere di... non so risponderti, perché in realtà è un susseguirsi di costruzioni, di immagini che ti avvolgono dal primo giorno che entri in palcoscenico all'ultimo, quindi in realtà non so risponderti effettivamente se c'è stata una difficoltà. Le difficoltà ci sono sempre, e sono, è proprio la difficoltà che in realtà ti mette in una condizione di scoperta e di partecipazione allo spettacolo. Non so oggettivamente rispondere, mi dispiace, quindi è una non risposta.
Beh, in realtà non è una non risposta, se mi permetti, perché questo significa che quando uno entra nel palcoscenico, uno entra in un'opera, entra totalmente, quindi le difficoltà spariscono perché sono comunque da risolvere.
Sì, assolutamente.
È bellissimo. Mentre noi stiamo parlando, il Delta Renzo sta andando
per il palcoscenico.
E tu devi andare in palcoscenico. Io non posso fare altro, questa è l'ultima intervista per il Delta Renzo, ma ricordatevi che Alessandro Carretti sarà con noi ancora. È veramente un'intervista molto più lunga. E chiederemo chi è Alessandro Carretti, che cosa fa Alessandro Carretti, come ha cominciato, come è stata la sua vita fino ad adesso, ma per il momento godete di questa chicca per Viaggio a Reims, in questo momento, proprio in questo momento sta andando in onda, anzi sta in scena ad Amsterdam. Grazie Alessandro,
a presto,
ciao,
ciao.
Ecco, allora avete sentito ecco la voce di Alessandro Carretti, diretta a Alessandro Carretti, che così è il Light Masters dell'opera, e veramente il suo lavoro è incredibile. Non è la prima volta che lo vedo al lavoro, ed è veramente difficile a volte incontrare la luce giusta. Sembra che la luce, per tutti noi la luce è qualcosa di normale, insomma, accendiamo, non ci rendiamo conto.
Insomma, a Bruxelles non è molto normale, Giorgio.
Bruxelles invece è una città particolare, perché ha una luce particolare. È una luce grigia, sì. Tutto spento. Infatti, quando si accende il sole,
come quella delle lampadine ecologiche.
Come quelle delle lampadine ecologiche, sì.
Beh,
con Alessandro Carretti siamo persi anche in lunghe discussioni sul fenomeno della luce, proprio sulle luci che ci sono adesso, sui LED. Insomma, è una persona estremamente interessante, estremamente preparata, quindi ha fatto un grandissimo lavoro con le luci nell'opera, e sono molto felice veramente di, come avevo anticipato anche durante l'intervista, di dirvi che lo avremo qui ad agosto, faremo una puntata speciale ad agosto.
Grande George, ti ringraziamo per questa intervista, e ormai siamo in chiusura. Prima della chiusura io volevo salutare i nostri fedelissimi fans di Rue de Verny, Sara e Francesco, Diletta, Checco, Cecilia, Bene e Chiara. Vi saluto tutti, vi salutiamo da Bruxellando.
Ah, bene, grazie, saluti. Io non posso altro che essere felice. Ovviamente la registrazione con Carla era ovviamente in questa atmosfera così di rilassamento dopo un'intensa giornata di lavoro. Avrete capito qualcosa no, ma ci sono delle cose interessantissime che ha detto sul lavoro costumista, sul concetto di artista e artigiano, sul lavoro anche con il regista Micheletto. Ma ne parleremo ancora con Carla Teti in maniera più diffusa, e come ho detto anche, forse si è sentito, vorrei fare un'intervista più lunga sul suo lavoro, ma ne approfitto anche per dire che invece di lavori qua ce ne sono, che a Bruxelles, che vanno a tutta randa, come si dice, cioè a grande vela, a tutto vento, a pieno vento, e la Felice Pasqua di Jean Poiret. Che cos'è questa? Beh, è il titolo della prossima commedia che andrà in scena il 27 e 28 febbraio quest'anno all'istituzione di cultura, una nuova compagnia, la compagnia delle teste matte, nuova nel senso che ci sono personaggi che vanno e vengono, insomma questo è un nuovo cast, un cast con qualcuno in più delle teste matte, che sono sempre bravissimi, ma ne parleremo ancora.
E tutti intanto i dettagli sono sul blog,
ovviamente.
Data, informazioni, orari eccetera sono su radioalma.eu/bruxellando.
Benissimo, allora non ci rimane altro che dire, sono 20:58, siamo fuori, completamente fuori orario, perché dovremmo chiudere già da un minuto, invece chiudiamo adesso. E allora di nuovo buon anno da parte mia in diretta, buon anno anche dal nostro grande regista che è dietro l'acquario. Salutiamo Fiordalisa, che fortunata lei si sta guardando la prima del Viaggio a Reims all'Opera National Ballet di Amsterdam, e noi ci sentiamo la settimana prossima. Ciao.